Teatri della natura. Arte e scienza, creatività e razionalità, libertà espressiva e rigore, in pratica due realtà opposte. Ma è davvero così? Se si riavvolge il nastro del tempo indietro di qualche secolo, la divisione sparisce e queste due espressioni culturali appaiono strettamente legate. Con la natura e le scoperte scientifiche si voleva stupire. Visitare una mostra o una collezione era come assistere ad uno spettacolo. Non esistono forse teatri anatomici? Per questo i musei di scienze naturali erano chiamati Wunderkammer, camere delle meraviglie. Osservare ciò che era conservato in questi luoghi era in effetti l'unico modo per scoprire le specie che vivevano in posti lontani e irraggiungibili, oppure per studiare da vicino gli organismi che popolavano il proprio territorio, così da comprenderne l'anatomia e le caratteristiche più interessanti. Forse è difficile capire il fascino e l'importanza di questi luoghi espositivi ora che la tecnologia permette di guardare foto e video di animali e piante nel loro ambiente rimanendo a migliaia di chilometri di distanza. Eppure i musei naturalistici non hanno esaurito la loro funzione, si sono solo reinventati. Adesso il loro ruolo è raccontare la storia delle conquiste scientifiche del passato, testimoniare l'esistenza di specie animali e vegetali estinte o di habitat cancellati dalle modifiche antropiche e soprattutto riaccendere la curiosità nei confronti della scienza e della natura, che proprio perché accessibili hanno perso la loro meraviglia. Elena Canadelli, professoressa associata presso l'Università di Padova, responsabile scientifica del Museo Botanico della stessa università e collaboratrice del progetto National Biodiversity Future Center, per il quale coordina la digitalizzazione delle collezioni naturalistiche italiane, parlerà dell'evoluzione dei musei naturalistici e di come le teorie scientifiche, ma pure le tecniche espositive, siano cambiate nel tempo. Professoressa Canadelli, nei musei naturalistici sono conservate collezioni storiche, quindi vulnerabili, o elementi rari e di grande valore, che evidentemente non possono essere manipolati dai visitatori. D'altro canto, poter toccare ciò che si vede rende l'esperienza al museo più immersiva e coinvolgente e avvicina soprattutto i bambini e ragazzi al mondo scientifico. Secondo lei, come si possono coniugare queste due esigenze apparentemente opposte?
I musei di storia naturale oggi, ma anche quelli di scienze e tecnologia, stanno tentando proprio di integrare questi due approcci. Di sicuro il potere che ha l'oggetto storico, l'oggetto originale, è unico e quindi molte delle esposizioni, penso anche al Museo di Storia Naturale di Londra, sono, diciamo, imperniate sulla collezione, sull'oggetto originale, sul raccontare le storie che questo oggetto ci dice di persone, di modi di fare scienza, di collezionare, della natura stessa ovviamente. Però d'altra parte, dagli anni 60 in poi si è affermato anche con i Science Center una modalità interattiva, appunto una modalità di utilizzare degli exhibit che non sono originali ma che aiutano la comprensione, in questo caso della storia naturale, delle scienze naturali, e queste due tendenze si stanno integrando sempre di più. I musei, a mio modo di vedere, che sono più, diciamo così, lo fanno meglio, hanno maggior successo, cioè si cerca di bilanciare. Degli esempi sono per esempio il Museo Botanico dell'Università di Padova oppure anche Cosmos dell'Università di Pavia. C'è un grande bilanciamento tra l'interattivo, l'interazione, l'hands-on, il metterci le mani, il fare qualcosa con dei modelli anche, e però anche il reperto originale che viene esposto e che quindi in qualche modo pone il visitatore in contatto con un'epoca e con delle persone che non ci sono più, con una natura che spesso non c'è più. Quindi è difficile farlo, perché avere il giusto equilibrio tra questi due elementi non è semplice, ma i musei che ci riescono, diciamo, a intercettare anche pubblici diversi. Quindi è possibile questo equilibrio, bisogna ragionarci molto e non bisogna né eccedere con troppi oggetti in esposizione, ma nemmeno con troppi interattivi, troppi stimoli, diciamo così, digitali anche, che non permettono l'apprendimento concreto. Il mix di tutte e due, quindi far dialogare l'oggetto con l'interattivo, consente una comprensione maggiore, quindi questa è la direzione.
Benissimo, grazie. Al Museo di Trento è stata dedicata molta attenzione anche alla struttura architettonica che ospita il museo stesso. Renzo Piano ha in effetti ideato un edificio che richiama l'ambiente montano circostante e che con i suoi 5 piani e uno spazio centrale è pensato per esaltare lo sviluppo del percorso espositivo. Quanto secondo lei l'architettura può influire in positivo ma anche in negativo sull'efficacia comunicativa di un museo?
L'architettura è... almeno dall'Ottocento, l'architettura dei musei di storia naturale è uno dei punti fondamentali, perché proprio quando si affermano i grandi musei di storia naturale nazionali, gli stati o le città investono su grandi architetture, quindi è un elemento caratteristico. Grandi architetture, che significa vere e proprie cattedrali con cicli decorativi, ornamentali, statue, simbologie, quadri, quindi tutto, non solo l'edificio, ma in qualche modo anche l'ornamento dell'edificio, quindi Vienna, Londra, ma anche alcuni padiglioni di Parigi e molti altri musei hanno questa impostazione. Quindi è un rapporto, quello con l'architettura e i musei di storia naturale, molto profondo e molto, diciamo così, articolato nel tempo. Il problema, i rischi, diciamo, di puntare solo su un edificio e non su un percorso espositivo o di lasciare, diciamo, il potere solo agli architetti, è quello poi di fare un contenitore che, diciamo così, non ha dei contenuti che si articolano, che diciamo così non corrisponde tra forma e contenuto. Quindi i grandi edifici o i grandi architetti che firmano questi grandi progetti sono molto importanti, perché danno anche visibilità alla struttura, però d'altra parte non bisogna trascurare tutto il percorso della narrazione, del percorso espositivo, che deve essere pensato insieme. Questo del rapporto tra i curatori, che possono essere zoologi, botanici, paleontologi, ma anche antropologi, storici della scienza per esempio, e il comunicatore, l'architetto, il designer, è la chiave del successo, a mio modo di vedere, di un museo. Se uno, diciamo, sorpassa l'altro, si crea uno squilibrio, per cui hai un bellissimo edificio, ma che in qualche modo poi non riesce a vivere.
Benissimo, grazie. Lei si occupa delle digitalizzazioni delle collezioni naturalistiche italiane. Secondo lei, quanto la tecnologia può aiutare i musei a progettare exhibit più accattivanti e ad aumentare il proprio bacino di pubblici? Penso anche, ad esempio, davanti ad un fossile, adesso si utilizzano molte tecnologie che permettono di vedere, di ricoprire lo scheletro, ad esempio, e vedere l'animale completo, vederlo nel suo ambiente. Quanto questo può aiutare?
Beh, sicuramente è un grande aiuto, un grande ausilio, perché colma, diciamo così, dei pezzi della narrazione. Pensiamo appunto alla visualizzazione del tempo profondo, è molto complesso, oppure alla ricreare delle forme viventi che non esistono più, che non possiamo comunque vedere. Quindi la tecnologia sta avanzando molto, sia digitalmente, sia anche con i modelli, quindi più classici, stampanti 3D per esempio. Anche qui io credo che siano di grande aiuto, se supportati sempre anche da un confronto col reperto originale o con la narrazione di storia, nel senso che la tecnologia di per sé non dice nulla, ma se la tecnologia viene calata in un contesto narrativo specifico e viene fatta dialogare con altri, diciamo, modi di parlare della natura, della storia naturale, allora è efficace. Però la mia raccomandazione è non credere che mettere un elemento, diciamo, digitalizzato, di tecnologia, sia di per sé un qualcosa che faccia la differenza. Lo fa se è all'interno di un sistema narrativo più complesso.
Benissimo, grazie mille.